Pellizzari Paolo.
Presente.
Zanotto Michele.
Arriva.
Assente. Bedin Gino.
Presente.
Dal Lago Giulia.
Presente.
Rappolisa.
Presente.
Muraro Patrizia.
C'è in bagno.
Sono infatti l'ho visto.
In bagno.
Allora, Muraro Patrizia. Rappo Gianluca. Chimento Giulio.
Presente.
Gozzi Paolo.
Presente.
Milani Marianna.
Presente.
Zolla Flavia.
Presente.
Cuomo Simone.
Presente.
Zanella Loredana. Assente giustificata.
Bene, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Ricordo sempre che siamo in streaming, o così almeno spero, per cui procediamo con il punto numero 1, comunicazione del sindaco e della giunta, e passo la parola al vice sindaco Gino Bedin.
Buonasera a tutti, io ho un'unica comunicazione e volevo comunicare al Consiglio e a tutti quelli che ci ascoltano che abbiamo vissuto ieri sera una splendida serata di formazione sulla prevenzione del tumore alla mammella, molto partecipata. Ho visto con grande soddisfazione di tutti quelli che erano presenti e anche ho molto apprezzato tutto quello che ci ha proposto, che ci ha spiegato la dottoressa Gulisano, che pubblicamente ringrazio. Questo è a fronte di un progetto che porterà giovedì prossimo in piazza a uno screening gratuito per i cittadini e le cittadine 35-49 anni che ne hanno fatto richiesta. Abbiamo constatato con piacere da una parte e un po' anche con preoccupazione dall'altra che nel giro di un paio d'ore dall'apertura delle prenotazioni i posti, i 50 posti che erano a disposizione sono andati praticamente esauriti, per cui tante altre persone che avevano chiesto di poter usufruire di questo screening purtroppo non sono riuscite a prenotarsi. Stiamo ragionando per proporre qualcosa che possa in qualche modo andare a dare soddisfazione a tutte quelle persone che non sono riuscite ad entrare nello screening di giovedì prossimo.
Bene.
Scusi sindaco, posso una comunicazione? Prego. Allora, vorrei comunicare al Consiglio, come presumo abbiate già visto in giunta, che come gruppo Arcugnano al Centro abbiamo chiesto la disponibilità della sala delle associazioni il 23 di gennaio, quindi lunedì prossimo alle 20:30. E abbiamo organizzato un'assemblea che verterà su alcuni problemi, problematiche sentite dalla cittadinanza di cui, diciamo, per le quali siamo stati coinvolti. Estendo l'invito ovviamente a tutti i consiglieri, anche della maggioranza.
Allora consigliera, siccome abbiamo preso visione questa sera della sua richiesta, ovviamente nulla osta all'assemblea, la data però non è disponibile, cioè, questo è il problema. Allora noi la invitiamo o a contattare l'associazione che occupa la sala quella sera per sentire se vi dà la disponibilità e perciò procedere con la vostra iniziativa, oppure trovare un'altra data che sia compatibile con la disponibilità della sala. Per quanto riguarda la giunta, ovviamente, ma penso che sia scontata la cosa, nulla osta, cioè l'autorizzazione c'è, salvo disponibilità. Cioè, ecco, per cui, siccome abbiamo visto che fino, mi pare, alle 9,
fino alle 9
c'è un'altra associazione, veda lei. Cioè, allora, o chiede a questa associazione di anticipare, alle 20:30 ha chiesto, oppure veda un po' il calendario in modo da inserire le sue iniziative sulla disponibilità della sala. tanto per comunicare.
Sì, ovviamente.
Visto
sì.
Che ha sollevato la questione, ne approfitto.
La ringrazio, ma ovviamente prima di fare la richiesta abbiamo fatto un passaggio col presidente della Proloco, il quale ci ha indicato questa data. Non l'abbiamo scelta noi, l'ha scelta il presidente della Proloco e noi ci siamo adeguati. Per cui in teoria dovrebbe essere, ci dovrebbe già essere l'accordo tra il presidente della Proloco e questa associazione. Comunque ci informiamo.
Ah, benissimo. Ecco, questo non lo sapevamo. Allora, problema risolto. Avanti. Ecco, questa è quello che l'unica osservazione. Passiamo al punto numero 2, comunicazione e deliberazione di giunta comunale contenente prelevamenti dal fondo di riserva. Incominciano le delibere dell'assessore al bilancio, nonché vice sindaco Gino Bedin. Prego.
Allora, questa è una comunicazione che facciamo al Consiglio, prelevamento del fondo di riserva con variazione di bilancio con delibera di giunta comunale per rimpinguare il capitolo che va a finanziare l'assistenza domiciliare. Ci siamo resi conto che le nostre proiezioni poi non erano così azzeccate, nel senso che è un settore dove si iniziano rapporti e terminano rapporti di consulenza, di assistenza domiciliare in maniera molto veloce, molto attiva, per cui abbiamo aggiornato la nostra possibilità di aiutare le famiglie, la quota che spetta al comune per arrivare al bilancio senza avere difficoltà a ristorare Fai Iberica che ci fa il servizio.
Bene, grazie. Ricordo che si tratta di comunicazione, per cui passiamo al punto numero 3, approvazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Prego, assessore Bedin.
Sono tutte delibere che sono in funzione dell'approvazione del bilancio di previsione, delibere diciamo previste per legge. Noi andiamo ad approvare il piano delle alienazioni che effettivamente, come dicevo in commissione, non si scosta dal piano dello scorso anno. Non ho altro da dire.
Vabbè, dai, è una cosa più che altro formale, ma propedeutica al bilancio. Ovviamente apro la discussione, se c'è qualche consigliere che chiede la parola ne ha facoltà, se no andiamo in votazione. Bene, votazione, allora chi è favorevole è pregato ad alzare la mano. Unanimità. Zanotto presente, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno. Immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole pregato ad alzare la mano. Unanimità. Ringrazio. Passiamo alla delibera, al punto numero 4, determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2023. Prego, assessore.
Delibera che è, come previsto dal nostro regolamento, dalla norma passata in Commissione Statuto Regolamenti, dove ho spiegato, abbiamo anche un po' discusso sul fatto che anche quest'anno riusciamo a mantenere inalterata la pressione fiscale nei confronti dei nostri cittadini senza determinare aumenti di qualsiasi tariffa, sia queste IMU e anche IRPEF, per cui penso si possa apprezzare lo sforzo che stiamo facendo anche in fase di redazione del bilancio per mantenere nonostante tutto le tariffe inalterate.
Grazie, aperta la discussione, nessuno chiede la parola, allora andiamo in votazione, chi è favorevole pregato alzare la mano, unanimità, ringrazio. Controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole, unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 5, addizionale comunale IRPEF. Prego, assessore. Vediamo.
Ecco, anche qua mi ripeto nel dire che abbiamo cercato in tutti i modi di chiudere il bilancio senza dover aumentare le aliquote IRPEF e quant'altro. Abbiamo altresì mantenuto la quota di non tassabilità a 10.000 euro come l'anno passato, in modo da andare incontro a tutte quelle famiglie che per reddito si troverebbero comunque in difficoltà. Poi una piccola considerazione mi viene anche abbastanza spontanea nel dire che non è abbassando le tasse, tante volte si discuteva in commissione con i consiglieri che erano presenti, che si fa il bene dei cittadini. L'importante è che la tassazione sia fonte di finanziamento per i servizi, perché a diminuire i servizi e abbassare di conseguenza la tassazione magari riesce facile. Noi stiamo cercando in tutti i modi di aumentarli i servizi e mantenendo comunque inalterata la pressione fiscale.
Grazie per la discussione. Nessuno chiede la parola. Andiamo in votazione. Chi è favorevole? Pregato di alzare la mano. Unanimità. Ringrazio. Immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Unanimità. Ringrazio. Arriviamo un po' all'ultima delibera, diciamo tecnica, prima di arrivare al bilancio, e cioè il punto numero 6, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, cioè il DUP 2023-25. Prego, Assessore.
Ma il DUP, che mi piace chiamare a relazione previsionale, è il documento, diciamo, principe dell'approvazione del bilancio. Un documento nel quale si fa un po' scorta del passato, si fa un po' memoria del passato per indicare quella che è la strada, quello che è il percorso che l'amministrazione vuole portare avanti nel 2023-2025, in questo caso nel triennio di programmazione. Tutti quanti, penso, vi sarete soffermati più che sulle cifre su quello che è la relazione politica che è frutto anche di tanti incontri, tante commissioni, che ha raccolto le istanze di cittadini, ma anche, mi sento di dire, delle minoranze in alcuni casi, ci proietta nel futuro. E nel DUP si evince in modo forte qual è la volontà di questa amministrazione per gli anni 2023, 24, 25.
Allora, se volete facciamo, siccome questa è la relazione, poi c'è il bilancio, volete che affrontiamo tutte e due le cose insieme o preferite dividerle? Perché le considerazioni politiche ovviamente partono dalla relazione, per cui poi nel bilancio ci sono i numeri. Se volete facciamo divise, vabbè, allora procediamo divisi. Siete d'accordo? Dopo votiamo per singole delibere. Come? Certo che sì. Allora, rispetto a quello, se affrontiamo allora il discorso bilancio partendo dalla relazione e poi passando ai numeri, mi permetto di integrare quello che ha detto l'assessore al bilancio, richiamando l'attenzione su alcuni punti, e cioè, primo, tassazione invariata, e questa è la prima considerazione, che se negli anni passati era abbastanza, non dico scontata, ma insomma era una cosa che era da sottolineare, ma ad inflazione zero, tutto sommato uno dice, a meno che uno non rilanci con l'inserimento di determinati servizi aggiuntivi o con taglio di determinati altri, è logico che la continuità richiami anche un livello di tassazione uguale. Però, sottolineo, 2022 si chiude con un'inflazione all'11%. Il che vuol dire che mantenere inalterata la tassazione è uno sforzo che va, ripeto, sottolineato e portato all'attenzione del Consiglio, perché non è affatto banale, non è affatto scontato. Se aggiungete che le previsioni dell'inflazione 2023 dicono che l'inflazione sia in calo, ma comunque ci avviciniamo alla doppia cifra, speriamo meno, ma comunque queste sono le previsioni, ancor più mantenere inalterato il livello di servizi e mantenere inalterato ciò che lo finanzia, e cioè il livello di tassazione, è uno sforzo veramente molto importante che va sottolineato. Seconda osservazione, nel bilancio vedete, troverete, e comunque come già comunicato nell'ultimo consiglio, che incomincia l'operatività per l'attuazione PNRR, il che vuol dire polo 0-6 anni, il che vuol dire polo per la famiglia. Allora, questo che riflessi ha nel bilancio? Ha un riflesso di entrata dei contributi, di uscita come previsione di spesa, e questo è, se volete, il dato contabile. Il dato politico è aver ottenuto i 6,2 milioni di finanziamento. Il dato organizzativo è che tutta questa macchina, costruita e abituata per investimenti da 500,000 all'anno, dover gestire una annualità da 6,2 milioni più gli investimenti già programmati per il passato, capite cosa, che impatto ha su tutta la funzionalità della macchina comunale. Questo ve lo dico perché è bello per me annunciare i 6,2 milioni di finanziamento ottenuto, però dopo l'attuazione e il rispetto dei termini e delle scadenze metterà a dura prova tutto e tutti, a partire dagli uffici, per finire dal Consiglio Comunale, arrivare alla Giunta e al Sindaco. Perciò sappiate che saranno tempi, da un certo punto di vista, molto eccitanti, perché è un momento storico che dal mio punto di vista sarà irripetibile, però dall'altro saranno momenti anche di tanto lavoro e di conseguenti anche momenti di tensione, perché quando ci sono scadenze da rispettare sappiamo che la pressione sale e, insomma, e la tensione di conseguenza. E questo è il secondo motivo che volevo sottolineare. Il terzo è che accanto al PNRR noi continuiamo con i nostri lavori, con tutto ciò che era programmato. In modo particolare mi riferisco, tralasciando un elenco dei lavori pubblici che dopo eventualmente l'assessore ai lavori pubblici ricorderà, però a me preme sottolineare la pista ciclabile Torri Pianezze, cioè che noi sappiamo che è in fase di realizzazione, che l'anno, diciamo, fra qualche mese vedrà anche la sua ultimazione, diciamo subito dopo l'estate, tanto per essere prudenti, ma che necessita di un ulteriore passaggio, di un ulteriore straccio per essere completata. Noi ci stiamo lavorando per andare avanti e per continuare con quella che era la programmazione pre-PNRR. E questi erano un po', come dire, gli spunti che ci tenevo a sottolineare al Consiglio e a chi ci sta seguendo, perché alla luce di questi spunti, di queste considerazioni, poi cala tutta la programmazione che vedete sintetizzata nella relazione e che poi vedete cristallizzati nei numeri, che poi voi sapete bene come consiglieri comunali, ma lo ripeto anche per chi ci segue da casa, che i momenti importanti sono questo come individuazione degli obiettivi, ma voi sapete, perché da anni che è così, per motivi di prudenza, che i veri finanziamenti ci saranno con il consuntivo e perciò a primavera inoltrata, dove solitamente si arriva con un consuntivo che mette a disposizione una somma importante, che supera il 500,000 di euro, col quale poi andiamo a finanziare tutto ciò che adesso abbiamo elencato o abbiamo accennato. Perciò con questo spero di aver dato degli elementi di discussione, di ragionamento per il dibattito. Chiudo la mia relazione e introduzione e apro la discussione. Chi vuole intervenire ne ha facoltà. Prego, consigliere Zolla.
Grazie. Allora, faccio riferimento ovviamente al bilancio di previsione 23-25, quindi triennale, all'allegato 17, che è la sintesi in sostanza della parte di investimento, l'allegato 17. Allora, diviso per annualità, quindi 23, 24, 25. E vorrei focalizzare il 23 perché comunque grosso modo gli impegni di spesa sono simili per il 24 e poi insomma un po' meno ovviamente precisi per il 25 perché è ovvio che sia così. Allora, per quanto riguarda la parte di investimento nel 2023, a totale ci sono 7 milioni, circa 7.630.738. Ecco, dovrebbe essere la data precisa, sì, la quota precisa. 7.630.738. Allora, volevo fare alcune considerazioni sulle voci, diciamo, principali che vanno a incidere su questi 7.630.000. Allora, giustamente, Sindaco, lei faceva riferimento ai fondi PNRR, quindi abbiamo circa 3 milioni per la, diciamo, la struttura per le famiglie, questa grande struttura polifunzionale, e altri 3.400.000 e rotti, diciamo, per il polo per l'infanzia, per un totale di 6.400.000 più 600.000 del parcheggio, perché vabbè, lo dico io, ma sicuramente poi lo dirà anche l'assessore ai lavori pubblici, voi pensate di realizzare un parcheggio in via Monte delle Rose, in sostanza un grande parcheggio con una spesa di 600.000 euro che ovviamente va a sopperire quella che è la mancanza del parcheggio che c'era prima, dove attualmente invece è stata costruita la Foscolo. Quindi progetto, costruzione Foscolo, prende tutto il parcheggio che c'era a lato della scuola e quindi per sopperire la mancanza di posti si investono 600.000 euro in centro quartiere per realizzare un altro parcheggio. A fronte di queste spese molto importanti, per arrivare ai 7 milioni di euro circa, si avanza molto poco. Ad esempio, per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono previsti 400.000 euro, tra l'altro di oneri, 45.000 euro di oneri. Quindi abbiamo un bilancio di investimento molto importante, finalizzato alla costruzione di due strutture, quindi due grandi edifici. In sostanza tutto quello che si può investire è finalizzato a questo e per il resto del territorio, ricordo 42 chilometri quadrati di territorio, una superficie, penso siano 180 chilometri di strada, abbiamo 45.000 euro. Questo non è lo specchio di quella che è la programmazione del 23, perché nel 22 è stato così, nel 21 è stato così, diciamo che è sotto gli occhi di tutti che le strade del nostro territorio, se non per gli interventi delle aziende, quindi Viacque, AIM, eccetera, o Enel, le strade sono state enormemente trascurate, lo vediamo tutti, lo vediamo in tutte le frazioni, quindi non c'è a parte dove hanno la fortuna di avere magari qualche strada provinciale, e insomma è sotto gli occhi di tutti che le strade sono trascurate e sono pericolosamente trascurate. Prego?
No, finisca.
Non ho capito. Ecco, poi per quanto riguarda sempre la parte di investimento che non ho trovato nella programmazione, vedo che non si parla di disponibilità economiche per la pavimentazione della Foscolo. Sappiamo, Sindaco, come lei ci ha illustrato nel Consiglio scorso, che l'impresa, il compito dell'impresa era quello di livellare tutta la platea esterna, quindi portare via i cumuli di materiale e basta. Quindi chiaramente è una situazione non fruibile dagli studenti, perché terra è e terra rimane, sia che sia piatta, sia che sia cumuli, eccetera. Quindi chiedo che cosa pensate di fare, perché la scuola la vediamo, insomma adesso è una situazione un po' così di emergenza e quindi l'anno può andare così. Però l'anno prossimo che cosa prevedete di fare, visto che non c'è nulla nel 23, nulla nel 24? La situazione esterna alla Foscolo rimarrà inagibile, perché i ragazzi chiaramente non possono fare la ricreazione o fare attività in una pavimentazione in terra, seppur battuta. Quindi ecco, chiedo chiedo cosa pensate appunto di fare, che tipo di programmazione avete. L'ultimo punto che mi interesserebbe sapere è relativo invece al titolo 1, missione 12, in sostanza investimenti nel sociale. Anche qui qualche consiglio comunale fa, la maggioranza ci aveva proposto di, e noi abbiamo tutti, siamo stati tutti favorevoli, ci aveva proposto di pensare a un progetto con un budget di 100.000 euro per aiutare le famiglie, insomma, un grande articolo anche sul giornale di Vicenza, tutti d'accordo, di mettere da parte 100.000 euro per le situazioni legate soprattutto all'emergenza energetica. E nel capitolo effettivamente ci sono 100.000 euro in più rispetto allo scorso anno, però io chiedo, ci avete pensato in questi mesi a come declinarli, cioè a che tipo di normativa oppure di organizzazione volete mettere in atto perché questi soldi vengano effettivamente distribuiti a chi ne ha bisogno? Ecco, poi ho visto che per quanto riguarda le politiche giovanili sostanzialmente non c'è nulla. E quindi chiedo se ci sono dei progetti che magari si pensano di finanziare o attuare appunto dopo il bilancio consuntivo del 22, quindi di aprile, oppure insomma se la situazione è questa. Ecco, grazie.
Allora, organizziamoci un attimo. Volete che diamo risposta per poi proseguire con le altre osservazioni? Allora, vabbè. Procedo io con le risposte. Punto 3 e 4, investimenti sociali e politiche giovanili, passo la parola al vice sindaco, nonché assessore sociale.
Allora, investimenti nel sociale, come ha ben detto il consigliere, si vede in modo chiaro nel bilancio che abbiamo stanziato 100.000 euro in più rispetto allo scorso anno al settore del sociale, proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini per l'emergenza energetica, che fortunatamente per tutti mi sembra di poter dire sta un po' sbollendo, anche se i prezzi sono notevolmente aumentati. Ho visto non più tardi di ieri, e qua chiedo aiuto al consigliere Chimento, che il costo kilowattora del gas è a 57 contro 200 e passa, per cui voglio dire un po' il mercato sta ritornando sui suoi passi, e speriamo che questo aiuti tutte quante le nostre famiglie a chiudere i conti a fine mese senza dover rinunciare a scaldarsi, se non altro. Ma tornando alla domanda della consigliere, il sociale è per cui fornito di un capitolo abbastanza importante, anzi direi importante per quanto riguarda la disponibilità economica. Come gestirla questa disponibilità economica? Ho fatto un po' il punto con gli uffici e ho visto che noi non possiamo gestire l'emergenza bollette con un capitolo a sé. Noi dobbiamo rientrare comunque in un regolamento che è stato approvato nel 2018, che parla di come vengono poi distribuiti i finanziamenti ai privati, alle famiglie, a chi ne ha effettivamente bisogno. Perché mi sembra di poter tranquillamente affermare, giustamente si deve fare il quadro di tutta la situazione che sta vivendo questa realtà, questa famiglia, per poi riuscire a erogare contributi che non siano a pioggia, ma che siano effettivamente contributi dati a chi ha bisogno. Il regolamento è un regolamento all'avanguardia, perché però come tutte le cose è migliorabile, per cui voglio dire, noi siamo stati tra i primi nell'area est dell'ULSS ad adottare un regolamento nuovo. La maggior parte dei comuni lo stanno gestendo con regolamenti datatissimi, 2000 e anche prima, però voglio dire, mettiamo insieme commissione statuto regolamenti, mettiamo insieme commissione sociale e cominciamo a leggere, a capire se il nostro regolamento ha bisogno effettivamente di correzioni e di essere tarato in maniera diversa.
Bene, comunque la sintesi del discorso è 100.000 euro, avevamo detto, 100.000 euro abbiamo stanziato. Non c'è il capitolo bollette, c'è il capitolo contributi con 100.000 euro in più, come avevamo preannunciato e dato perciò attuazione tramite bilancio. Per quanto riguarda le strade, ecco, io mi permetto soltanto, quando lei dice sotto gli occhi di tutti, ma sotto gli occhi di tutti chi? Cioè, forse di uno che vada da Torri a Fimonia anche, perché se uno esce dal nostro comune e vede le strade che ci sono in giro per la nostra provincia e torna ad Arcugnano, io penso che siamo il comune con le strade messe meglio in assoluto di tutta la provincia. Andiamo dall'Appio verso Soghe, cioè possiamo fare una pista da bob invernale, è perfetta, è un biliardo. Andiamo da Longara a Villa Balzana, fatta appena adesso, un biliardo. E continuiamo a stanziare soldi, andiamo a Sant'Agostino ha rifatte tutte le strade, cioè meglio di così. E questi finanziamenti, questi interventi, è vero che sono fatti con enti terzi, ma non piovono dal cielo, sono frutti di una programmazione, di accordi, di tutta una serie di lavoro,
di sottoservizi che devono essere fatti,
che arrivano, per cui le strade non sono neanche l'aspetto migliore, ma il vero tesoro è sotto le strade, per cui il rifacimento di fognature, il rifacimento di acquedotti, il rifacimento di condutture del gas e quant'altro, posa dei sottoservizi per la fibra. E per di più, oltre a queste cose che davvero contano, abbiamo strade messe a nuovo. Fra l'altro, ricordo che da tempo immemore lo stanziamento per le strade era 30.000 euro e da come dire, amministrazioni precedenti alla mia. Abbiamo messo 45.000, per cui andiamo con una continuità di stanziamenti che non vuol dire che i 45.000 sono un minus rispetto a quello che si stanziava per il passato, che era molto più alto. Continuiamo a dare attenzione a tutte le strade del nostro territorio, che dal mio punto di vista sono le meglio tenute della provincia di Vicenza. Adesso mi sono dimenticato di dire Sant'Agostino, ma chissà quante altre me ne sono dimenticate. Via Giardini, e possiamo farne finché ne vogliamo, perché se c'è un settore dove abbiamo investito è in quello delle strade, cioè per quanto riguarda il nostro comune. Per cui sotto gli occhi di tutti, forse sotto gli occhi di tutti quelli che non vogliono vedere, perché mi pare impossibile che ci sia una critica sulle strade. Criticateci su tutto, ma non sulle strade, o sulla pulizia del territorio, o sull'attenzione a questo tipo di, come dire, di manutenzione del nostro territorio. Perché mi pare veramente fuori dal mondo un'osservazione del genere, ma comunque rispetto. Cosa pensiamo di fare per la pavimentazione della scuola? Per la pavimentazione della scuola è già nella programmazione della scuola, cioè già l'appalto prevede che deve essere sistemata la terra, e deve essere, per cui non è uno stanziamento extra, rientra nella gestione dell'appalto, che aspettiamo, contiamo, confidiamo che trovi la sua ultimazione e definizione nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.
Scusi, sindaco, posso?
Se la ditta non interverrà e non farà quanto previsto nel contratto, allora interverremo noi. Però, come lei sa, quando si ha un contratto di affidamento, di appalto, cioè di lavoro, noi non possiamo sostituirci alla ditta, se non dopo tutta una serie di constatazioni, di verifiche, che sono dei passaggi che la legge vuole e che noi ovviamente non possiamo e non vogliamo non rispettare, che, ripeto, solo alla fine di tutti questi passaggi, se la ditta non adempie, il comune attiva i poteri sostitutivi, perciò fa quello che la ditta non ha fatto. Ma alla fine di questo percorso, che ripeto, è un percorso molto lungo e che stiamo intraprendendo. Infine, il parcheggio. Non è assolutamente vero che il parcheggio che facciamo a Torri sia sostitutivo di quello che, primo, se abbiamo tolto dei parcheggi sulla punta dove c'era una volta il monumento ai caduti, che c'era il parcheggio, l'abbiamo tolto per fare una scuola, cioè non l'abbiamo tolto per... Secondo, stiamo già programmando il parcheggio per lo stesso numero di posti nello spiazzo in terra, stesso numero di posti, anzi con dei posti in più, per cui la sostituzione dei posti che abbiamo tolto in punta, diciamo, verso la rotatoria della Militare, verrà sostituita da un nuovo parcheggio che stiamo progettando dietro al cavallo, tanto per capirci, qui nella prossimità della piazza e nella prossimità della scuola. Per cui piazza, parcheggio, scuola sono serviti da un numero abnorme di parcheggi che io, a memoria mia, non trovo in nessun'altra scuola che ho avuto la fortuna e il piacere di frequentare in gioventù. Il parcheggio di Torri è per il progetto Torri, per il progetto di riqualificazione che parte dal polo 06 anni e finisce con il parcheggio, che è un progetto di riqualificazione urbana complessiva della frazione di Torri, che è lì da 50 anni e che alla fin fine, come dire, non ha mai avuto una definizione complessiva, che invece vogliamo dare noi adesso, perché riteniamo che accanto al ragionamento sul polo 06 anni vadano definite tutta una serie di altre questioni, in primis posti auto aggiuntivi rispetto a quelli che già ci sono ora a Torri e che secondo noi, e questa è l'interpretazione che diamo come amministrazione, ce n'è bisogno, perciò procediamo in questo senso. Penso che Torri, se noi pensiamo piazza, spiazzo dietro al cavallo, parcheggio che già facciamo, parcheggio davanti alla scuola, che parentesi, territorio comunale, parentesi,
sindaco.
Apro e chiudo, tanto per essere chiari.
Anche il parcheggio di via Monte delle Rose è proprietà del comune.
Parcheggio di Monte delle Rose?
Il parcheggio di Torri, quello nuovo, è proprietà del comune, tutto.
E certo che sarà un parcheggio comunale.
Attualmente è di proprietà?
Assolutamente no, non è un parcheggio, ecco. Non è un parcheggio, ma se avessimo tutto e tutto.
Lei ha detto era un pezzo lasciato lì dimenticato da chi? Se ha dei proprietari, sarà stato dimenticato dai proprietari, non certo dalle amministrazioni precedenti.
Allora, capire. Consigliera. Quando si parla di un pezzo di terra dimenticato, non vuole essere né una critica agli attuali proprietari, ma è una considerazione urbanistica. Ma le sembra normale o le sembra giusto, o lei come amministratore non sente il dovere di intervenire all'interno di una zona urbanizzata, di un paese che vuole avere una sua identità come tale e non come dormitorio, che abbia i suoi punti di servizio, che sono innanzitutto quelli fondamentali, e cioè le scuole, ma che passano anche attraverso i parcheggi? Io penso che la risposta anche lei concorderà che sì, bisogna ragionare in maniera complessiva e dare qualità all'abitato di Torri, che non è soltanto la qualità delle case che ci sono e che i privati hanno costruito, ma che deve essere anche una qualità urbanistica che noi vogliamo dare, punto. Perciò il parcheggio che noi andiamo a prevedere in quel posto per i 600.000 euro è comprensivo dell'acquisto, dell'esproprio del terreno, della realizzazione del parcheggio e di tutto ciò, dei costi di annessi all'opera, tanto per capirci IVA, progettazione, direzione lavori, sicurezza e quant'altro. Perciò è il costo complessivo che ovviamente, se noi, quando noi intendiamo realizzare un'opera pubblica, dobbiamo postare nel nostro bilancio. Perciò questo è un po' quello che mi pare di doverle rispondere in merito ai quesiti che ha sollevato e che spero di aver dato la giusta importanza.
Osservazione, sindaco.
Come?
Posso fare un'osservazione?
Se lasciamo spazio anche agli altri interventi.
Però è strettamente legata alle sue risposte.
Vabbè, allora è un dibattito 2 che il regolamento non prevede. Lei ha posto delle questioni, mi ha posto delle domande, io le ho risposto. In fase di dichiarazione di voto lei avrà tutto il diritto di dire le sue perplessità o le sue ragioni, come meglio riterrà. Consigliera Milani ha chiesto la parola.
Sì, io ho solo un paio di domande, sarò breve. E volevo solamente chiedere, vedo che c'è mi sto facendo riferimento io all'allegato 14, c'è una voce che dice che messa in sicurezza e riqualificazione di un tratto stradale interno al borgo Lago di Fimò. Volevo solo chiedere in che cosa consistevano questa tipologia di lavori e in quale zona. Poi la seconda domanda che io ho da porvi è che riguarda il bellissimo progetto che l'assessore Zanotto ci aveva presentato e riguardava la messa in sicurezza del centro di Lappio. E nell'allegato 17, diciamo che riassuntivo, questa cosa non c'è, nell'allegato 14 c'è, con riportata la voce assunzione mutuo per 350.000 euro, però in previsione nel 2025. Allora, sinceramente, visto che c'era l'assunzione di un mutuo, che è prevista l'assunzione di un mutuo per fare questa tipologia di lavoro, volevo capire come mai era diciamo stata relegata nel 2025 e se non si poteva eventualmente fare l'assunzione in mutuo prima, in modo che questo tratto di strada, che è abbastanza pericoloso e poi in corrispondenza di una scuola, fosse magari una priorità da fare. Capisco che il comune è grande, che ci sono un sacco di frazioni, che ci sono un sacco di cose da fare, che a Lappio comunque ho visto che è prevista anche la sistemazione della curva subito dopo il cimitero, va benissimo, ed è una cosa che era da fare da tempo. Però sinceramente pensavo che ci fosse la possibilità di farlo prima del 2025, che adesso non voglio, però non so poi che amministrazione ci sarà nel 2025, quindi può essere che magari qualcuno non lo prenda mai più in mano. E quindi volevo capire se non era possibile farlo prima, visto che comunque non è una cosa che c'è una scuola, ci sono dei bambini che attraversano la strada, e quindi avere la possibilità di avere questo progetto realizzato prima del tempo. Grazie.
Bene, allora io passerei la parola all'assessore Zanotto. Mi permetto soltanto di dire o di sottolineare due cose. Quando in bilancio voi vedete finanziato con mutuo, è per mettere la voce in bilancio, perché noi in 8 anni e mezzo, in 9 anni sostanzialmente, non abbiamo acceso un mutuo uno. Questa è una risposta solo tecnica, tanto per capirci. Poi noi queste cose le finanziamo con gli avanzi di amministrazione, cioè con i risparmi che riusciamo a fare tecnicamente. Per cui vedete mutuo, bene, sapete che noi appostiamo queste voci per dichiarare la volontà, per dichiarare gli obiettivi che noi ci proponiamo di centrare nei prossimi anni. Questo solo tecnicamente. Per quanto riguarda l'Appio, noi nel nostro programma elettorale abbiamo messo, dopo aver sistemato il cimitero che pareva essere la priorità della frazione, dopo essere intervenuti sulla scuola con interventi, per carità, non da centinaia di migliaia di euro, ma con interventi importanti, se vi ricordate, dal Radon in poi, e nel nostro programma ci siamo presi il compito di allargare la scuola, diciamo, a scendere dal cimitero verso il bivio, e quello noi contiamo di farlo entro la fine del nostro mandato. Tutto il resto lo programmiamo e lo lanciamo nel futuro. E che cosa vuol dire? Vuol dire che cerchiamo i mezzi economici, cioè i finanziamenti, tanto per capirci, incominciamo a fare i progetti e mettiamo in moto tutta la macchina per arrivare alla realizzazione, che è sempre una cosa che chiede mesi, se non anni, di preparazione. Per cui il 2025 a tutti noi sembra lontano, ma in termini amministrativi è molto vicino, e il fatto che l'abbiamo già indicato e incominciamo a lavorarci è molto importante come volontà politica, come indirizzo, perché non è soltanto una voce messa lì in un pezzo di carta, ma è un obiettivo che dichiariamo e per il quale stiamo già lavorando, come lei ha già visto da questa prima bozza di progetto che spero l'assessore abbia giustamente illustrato. Detto questo, passo la parola all'assessore Zanotto per la risposta più puntuale ai quesiti posti.
Allora, per quanto riguarda il Borgo del Lago di Fimone, è un intervento che va fatto puntuale proprio nel centro del borgo, dove c'è il capitello, in poche parole. E viene messo a posto dal punto di vista proprio della sicurezza stradale, dove abbiamo ricevuto anche un finanziamento di 50.000 euro, e 50.000 euro li finanziamo noi e praticamente sistemiamo un po' tutto quanto quello che è quella piazzetta lì del borgo centrale. E poi, per quanto riguarda invece, vorrei aggiungere gli altri lavori nelle altre frazioni, visto che, come diceva la signora Zolle, poco resta. però c'è il discorso della curva Alapio che l'avevamo promesso in campagna elettorale. Un altro lavoro che viene fatto sarà il camminamento da Parco Giochi lì al centro di Fimom, che anche questo era nel nostro progetto, l'avevamo promesso in campagna elettorale. Un altro lavoro che faremo sarà la piastra per i portatori di handicap, che andrà un po' a integrare quelli che sono gli impianti sportivi nella parte verso, diciamo, la pista del GS Tourmalet. E poi vorrei aggiungere che oltre a tutti i lavori che abbiamo elencato questa sera, che andrà a gravare ancora nell'ufficio tecnico, ci sarà la partenza e la realizzazione, non è in questo bilancio ma era nel bilancio scorso, ma la realizzazione e quindi tutta quello che verrà per seguire i lavori e dopo la rendicontazione, ci saranno anche gli spogliatoi di Attenso Struttura, che è un lavoro da 600.000 euro, un lavoro bello corposo, insomma, ecco, questo per quanto riguarda i lavori pubblici. Poi c'è un grosso intervento per quanto riguarda i cimiteri, che sono finanziati nel 2023, che magari, se l'assessore Belin, visto che li segue, se magari vuole elencare.
Va bene, grazie. Penso che a questo punto aspettiamo tutto il verbo di Cuomo, del consigliere Cuomo, giusto? Prego.
Allora, faccio una considerazione di carattere così introduttivo prima di scendere nel dettaglio di alcune questioni, insomma, che vorrei sollevare, che riguardano fondamentalmente la relazione politica contenuta nel DUP. Allora, effettivamente noto che c'è una continuità, nel senso che quello che è previsto, a parte, diciamo, le due grandi opere, no, finanziate da PNRR, quello che è previsto per il triennio 23-25 è in sostanziale, diciamo, continuità con quello che c'è prima. Non ci sono novità, non ci sono, come dire, dei salti in avanti. Per esempio, non vedo nessun riferimento all'implementazione della rete internet del nostro comune. Se non troviamo qualcuno, qualche ditta che lo fa il lavoro, proviamo, che ne so, a farcelo noi, proviamo a bandire una gara per affidare a, non so, all'AIM, che l'ha fatto in parte a Vicenza, per implementare la nostra rete internet. Ci sono delle zone del comune che sono completamente tagliate fuori dalla rete, cioè hanno la DSL, ma ormai la DSL è qualcosa di obsoleto. Sarebbe importante, insomma, estendere la fibra, quindi riprendere in mano il discorso rete internet. Poi vedo che c'è, come dire, grande attenzione, diciamo, adesso al polo 06, quindi alla scuola, ma quello che noto è che non c'è il tentativo di attrarre delle giovani coppie che arrivano nel nostro comune. Prima del Covid c'erano tanti servizi alle famiglie. Noi abbiamo insistito con il discorso del trasporto pubblico, con l'autobus a chiamata, con il trasporto scolastico, però vedo che qui resta tutto, diciamo, in sostanziale continuità con il 2022. È vero che siamo in una fase storica, diciamo, in cui ci sono delle difficoltà, chiaramente ci sono delle difficoltà di carattere economico, ci sono delle difficoltà legate, come diceva anche il sindaco precedentemente, all'inflazione. È vero che si vuole conservare le imposte, le tariffe, insomma, IMU e IRPEF, così come erano negli anni scorsi. Ecco, però un segno di un cambiamento e di un salto in avanti, ecco, me lo sarei aspettato. Adesso scendo più nel dettaglio, diciamo, delle questioni. Allora, vedo che per quanto riguarda, appunto, la relazione 23-25, in cui si parla quasi, diciamo, esclusivamente, se non per qualche elemento di novità, del 2022, vedo che è sparita completamente la nuova Mistrorigo. Io già avevo sollevato, sparita completamente la nuova Mistrorigo. Cioè il secondo stralcio del... Dov'è? Dov'è? No, sto parlando della relazione politica io al DUP. Cioè questi sono gli intendimenti dell'amministrazione, quindi mi aspettavo che fosse, che comparisse in questo documento. Ecco, però se c'è poi nel bilancio, prendo atto insomma che c'è, quindi resta diciamo una volontà dell'amministrazione. Poi volevo così sottolineare il fatto che il polo per le famiglie sarà effettivamente costruito, sarà un edificio che conterrà diciamo dei servizi per le famiglie, però mi piacerebbe appunto vedere anche un progetto insomma definitivo. Già nel precedente consiglio comunale c'era stato detto che sarà che è in fase di elaborazione. Per quanto riguarda il sociale, ho così delle questioni che vorrei che mi venissero chiarite. Allora, vedo che c'è una grande attenzione diciamo alla partecipazione ai tavoli tecnici con la provincia, cioè quelli provinciali, a quelli legati diciamo all'USL, eccetera. Quindi viene più volte ripetuta, no, la partecipazione a questi tavoli tecnici, però questa non è diciamo un'attività, è il risultato della partecipazione a un tavolo tecnico che produce diciamo un risultato per i cittadini. Quindi cosa si ottiene partecipando a questi tavoli tecnici? Vorrei questo capire meglio. Poi vedo l'istituzione di tavoli di lavoro con il terzo settore. Cosa si intende? Questo è proprio all'inizio insomma della relazione per quanto riguarda le politiche sociali, attività programmatica per il 2023 a pagina 7, concertazione, istituzione di tavoli di lavoro con il terzo settore. Cosa si intende, cosa si vuole realizzare attraverso questi tavoli? Per quanto riguarda poi le pari opportunità, vedo che il progetto di ampliare diciamo la commissione pari opportunità a livello intercomunale mi sembra un'ottima idea, però vorrei capire qual è la finalità e qual è la... perché io ho in mente qualcosa, però ovviamente vorrei sentire anche che tipo di strategie si intendono adottare con diciamo l'ampliamento della commissione a livello diciamo intercomunale. Per quanto riguarda invece tutta la parte legata all'ambiente, vedo con piacere insomma che sono state accolte anche alcune nostre indicazioni, alcuni nostri interessi, insomma, come per esempio quello legato alle comunità energetiche. E visto che qui leggo, per la sua concreta attuazione c'è intenzione di attivare una collaborazione con una società esterna specifica del settore, volevo chiedere quale diciamo di questi delle varie società esterne che si occupano di queste cose si è pensato insomma di far intervenire, si è pensato di così portare alla collaborazione con il nostro comune. Poi vedo, anche questo è qualcosa a cui noi teniamo particolarmente, come è ben evidente dal nostro giornalino, che anche l'amministrazione ha intenzione di sensibilizzare i cittadini sempre di più rispetto diciamo alle tematiche legate al cambiamento climatico, legate a ciò che si può fare concretamente per mitigare insomma questo problema. Non è neanche più cambiamento climatico, si dovrebbe parlare di emergenza climatica. E a tal proposito apro una piccola parentesi: mi piacerebbe che i parcheggi, quello di via Monte delle Rose e la pavimentazione diciamo prevista per la nuova Foscolo fossero altamente permeabili, perché uno dei problemi più grossi diciamo, no, in questa fase storica del cambiamento climatico è proprio la permeabilità del terreno. Ecco, quindi non vorrei vedere un'altra colata, diciamo, di cemento, ma semmai qualcosa di innovativo o con delle pendenze adatte a incanalare, diciamo, l'acqua. Al di là di questo, di questa parentesi, vedo appunto che ci sono questi incontri pubblici e qui leggo che saranno ripetuti, Covid permettendo, ma quando è che sono stati fatti questi incontri pubblici nelle frazioni per sensibilizzare? Cioè, io non ho memoria di questi incontri pubblici nelle frazioni. Ho memoria, diciamo, delle domeniche ecologiche, quelle a cui tra l'altro anch'io ho partecipato con la mia famiglia, ma non ho memoria di questi incontri pubblici finalizzati a sensibilizzare sul cambiamento, magari sui rifiuti certamente, su questi me li ricordo, ma sulle tematiche dell'emergenza climatica, del cambiamento climatico, delle comunità energetiche, di ciò che si può fare per mitigare, diciamo, il problema, su questo non ho memoria. E poi volevo chiedere che cos'è questo tavolo tecnico zonale che è citato, diciamo, nel documento, che mi sembra, come dire, un'opportunità interessantissima. Ecco, volevo chiedere che cosa significa e a quali, diciamo, poi obiettivi è finalizzato. Per quanto riguarda poi la sicurezza, vedo che a pagina 10 vedo che si è deciso di installare delle telecamere anche nelle scuole. Mi chiedo quale sia la ragione dell'installazione di telecamere all'interno delle scuole, cioè per proteggere i bambini. C'è scritto così, per la sicurezza dei bambini. Da chi è che dobbiamo proteggerli dentro le scuole? Dagli insegnanti o dagli altri bambini? Qualche volta dagli insegnanti. Vabbè, però mi chiedevo qual è il significato, insomma, di questa scelta. Ovviamente vorrei capirci qualcosa in più, non è che sto dicendo che mi sembra una stupidaggine, voglio capire, perché da lì non ho capito. Ecco. Poi, per quanto riguarda l'istruzione, pagina 10 e 11, allora, certo, ci sono le collaborazioni con gli altri assessorati, soprattutto con l'assessorato alle pari opportunità, con la dirigenza scolastica, con la biblioteca. Volevo chiedere, oltre, diciamo, a ovviamente il progetto del Polo 06 e l'inserimento, diciamo, di un tempo pieno, mi pare di capire, alla Mistrorigo, progetti, diciamo, che non siano in continuità, che non siano la ripetizione di quelli già fatti, ce ne sono o no? E poi una questione di carattere, come dire così, culturale, possiamo dire, una scelta, come dire, che io trovo discutibile, ma bisognerebbe anche parlarne insieme per capire i motivi per cui la cultura e il turismo sono, diciamo, trattati come se fossero lo stesso identico capitolo. Ecco. Perché questa scelta è una scelta, diciamo così, di ordine, come dire, pratico, cioè perché l'assessorato è in capo alla stessa persona e allora si scrive cultura turismo e si mette dentro tutto quello che è stato fatto, oppure c'è l'intenzione, come dire, di tenere insieme le due cose, perché è diverso, insomma, il discorso. E lì vedo che invece si parla solo di cose fatte nel 2022 o in precedenza, cioè non è una relazione programmatica per quanto riguarda la cultura e il turismo, cioè c'è solo la ripetizione di quello che è stato fatto, è stato svolto, è stato aperto questa discussione, è stata fatta questa cosa qui. Ecco, vorrei capire se c'è invece qualche progetto legato a qualcosa di nuovo. In particolare mi interessa particolarmente la questione legata agli scavi archeologici. Allora, il nostro territorio sappiamo benissimo che è una miniera di queste cose. Allora, mi chiedevo se, visto che l'amministrazione ci tiene, diciamo, a sottolineare l'importanza degli scavi, se oltre a sostenerli economicamente o quello che è, insomma, visto che so che è anche l'università che si occupa, insomma, concretamente di effettuare effettuare gli scavi e di catalogare, diciamo, i reperti che vengono trovati, se c'è nell'aria, se c'è in programma anche di organizzare qualche evento per la cittadinanza legato, diciamo, no, ai ritrovamenti archeologici. Ecco, quindi quello che mi così che noto di questa relazione programmatica è che sì, in realtà non c'è grande volontà di innovare, di crescere, di cambiare, cioè mi sembra una relazione, come dire, molto conservativa. Ripeto, non ci sono, almeno così mi pare, poi magari è perché è scritta anche in questo modo, non ci sono, diciamo, grandi idee, grandi investimenti per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini, non c'è, appunto, come dicevo prima, nessun riferimento anche a nostre indicazioni.